Allora, buongiorno, abbiamo il piacere di avere con noi Adam Zbulevic della comunità ebraica, addetto stampa tra l'altro della comunità ebraica italiana e anche spesso autore di interessanti libri. Oggi ci fa piacere parlare di Sinagoghe Italiane, appunto uscito da poco, un lavoro di Adam Zbulevic con Pierfranco Fabris, edizioni Biblioteca dell'Immagine. Intanto grazie di essere con noi, Adam.
Grazie a voi per l'invito.
Ecco, com'è nata questa bella idea di andare a ripercorrere le 42 sinagoghe italiane che resistono nel tempo, perché poi ce ne sono altre come quella di Livorno che purtroppo è stata ricostruita e abbiamo perso anche lì un grande valore.
Beh, sì, è un po' nata dall'idea che esistono questi edifici, sono spesso al centro delle città italiane, sono visti ma non tanto conosciuti, le soglie non si varcano tanto spesso e in realtà sono strutture, luoghi non solo di culto ma anche di riunione, di produzione e di elaborazione, se vuoi anche culturale. Sono luoghi che hanno molto da raccontare, perché la vicenda ebraica italiana è una vicenda antichissima, 2200 anni, e in qualche maniera i segni della storia negli alti e purtroppo anche nei loro bassi si sono depositate all'interno delle sinagoghe, sono la testimonianza più visibile della presenza ebraica italiana. E l'idea di fare un viaggio a colori, perché poi sono tutte raccontate, ma
ci sono anche belle immagini, ho visto. Sì, esatto.
Sì, sono tantissimi disegni di Fabris, che ha fatto davvero un viaggio coloratissimo da Merano fino a Trani, che è la più meridionale. È un po' anche un modo per cercare di spiegare che è un mondo a colori, è un mondo vivace, che non è appiattito, diciamo, solo sulle tematiche mainstream cui si associa il mondo ebraico, diciamo, quella della memoria naturalmente, che è importantissima, ma è un'identità che vive da migliaia di anni per se stessa e per gli altri, a prescindere poi naturalmente dalle tragedie più o meno recenti. E l'altro tema, se vogliamo, è anche il conflitto in Medio Oriente. Invece il mondo ebraico ha qualcosa da raccontare, quel qualcosa può farlo attraverso una visita alle sinagoghe. Tra l'altro molto spesso sono luoghi visitabili regolarmente, dove ci sono delle guide preparate, dove ci sono degli itinerari, e alla fine poi varcandone appunto la soglia si scoprirà che c'è un mondo ricco di spunti, tra l'altro molto diversificato, perché ci sono sinagoghe antichissime che sono, beh, alcune come quella di Ostia Antica proprio dell'epoca imperiale romana, comunque che sono un residuo dell'epoca dei ghetti, perciò ci raccontano una storia di difficile equilibrio identitario anche nel rapporto con la società, e altre che sono invece, come quella di Firenze, dell'epoca della cosiddetta emancipazione, perciò la fine dei ghetti, l'inizio di una nuova era di diritti e opportunità, che si caratterizza appunto anche per la costruzione di edifici che non sono più nascosti come quelli dell'epoca dei ghetti, ma svettano proprio nel profilo, nella skyline urbana, e appunto la sinagoga di Firenze è un segno riconoscibile di questa città da qualunque punto la si osservi.
Tra l'altro, con le ultime ristrutturazioni anche esterne, veramente spicca questa cupola verde che si vede da Piazzale Michelangelo. Quindi anche storie di uomini e donne, tante storie all'interno, anche questo molto molto interessante. E io per esempio ultimamente sono stato a Pitigliano, anche quella è una realtà bella, certo. Particolare, insomma, lì, ecco lì che periodo siamo. Peraltro anche allora, sono siamo completamente in un periodo, diverse.
Sì, esatto. No, tra l'altro colgo questo per uno spunto, perché la Toscana poi è davvero ricca di tutte le stratificazioni possibili, perché non ci sono tantissime sinagoghe, 5-6 includendo quella di Viareggio, ma rappresentano davvero tutte le varie declinazioni possibili della storia ebraica italiana, perciò i ghetti, l'epoca di una integrazione e coesistenza in un momento difficile, e Pitigliano,
provincia di Grosseto,
ma siamo in un'epoca appunto di una presenza forte ebraica anche tra 600, 700, insomma in anni in cui altrove, Toscana compresa, a parte l'eccezione di Livorno e di Pisa, si costruivano ghetti, e quello di Firenze era nell'area centralissima di Piazza della
Certo.
Repubblica, ma c'erano ghetti ovunque in tutta Italia. Invece a Pitigliano nacque e si sedimentò questa possibile forma di coesistenza che ha fatto di questa cittadina suggestiva di per sé
Eh sì.
anche una piccola Gerusalemme. Oggi purtroppo è un mondo numericamente quasi estinto. Però è una presenza che si può veramente percepire, che aleggia nella città, c'è davvero lo spirito di questa comunità che fu molto significativa, parliamo all'incirca del 10% della popolazione totale di Pitigliano, sono numeri raggiunti in Italia soltanto in un'altra località toscana, in proporzione che per l'appunto Livorno, la città senza ghetti, ma abbiamo anche la sinagoga di Siena che fu testimone invece di brutalità purtroppo. Piuttosto recenti, tra fine 700 e inizio 800, con dei movimenti sanfedisti che attuarono addirittura un pogrom violentissimo di cui si fa poca memoria in realtà in Italia. E poi abbiamo questa, abbiamo la sinagoga di Firenze, che è la sinagoga dell'Emancipazione, e la sinagoga di Livorno, che è l'unica sinagoga costruita in Italia nel dopoguerra, che sorge nell'area un tempo occupata dall'antichissima sinagoga, antichissima, insomma, dall'antica sinagoga seicentesca, che era splendida, era una meta
Artistica
non
anche.
solo ebraica da tutta Europa.
Ci interrompiamo un momento a questo punto per mandare una canzone. Intanto ricordo che stiamo parlando con Adam Smulevic, autore del libro Sinagoghe Italiane, insieme all'illustrazione di Pierfranco Fabris, edizione Biblioteca dell'Immagine, e ci risentiamo subito dopo la canzone. dopo aver ascoltato questa bella canzone, riprendiamo il nostro dialogo con Adam Smulevic, autore di libro Sinagoghe Italiane, molto interessante, insieme alle illustrazioni e disegni di Pierfranco Fabris, edizioni Biblioteca dell'Immagine. E ci puoi segnalare qualche altra al di là della Toscana? Ora, per una serie di cose abbiamo segnalato quello in Toscana, ma Trieste, Venezia, cioè se dovessi segnalarne tre per dire, per qualcuno che volesse iniziare un viaggio, casomai con il tuo libro alla mano, per iniziare questo percorso, e potrebbe essere anche molto bello, no? Una serie di giro d'Italia attraverso le sinagoghe ebraiche.
Effettivamente può essere un itinerario interessante, anche perché le si ritrovano in molte città significative. Direi intanto senz'altro Venezia, che ha il complesso rinascimentale poi più antico d'Europa a livello di sinagoghe. Sono 5 sinagoghe suggestive, ciascuna di pertinenza di una delle micro comunità, perché poi il ghetto di Venezia fu naturalmente testimonianza di un'epoca di separazione, di chiusura, di un certo modo di agire da parte dell'autorità pubblica, che ovviamente fu nefasto per le vicende ebraiche locali. Al tempo stesso però si affermò una sorta di resilienza culturale già 500-600, e all'interno di questo movimento in qualche maniera di resistenza identitaria e comunque di elaborazione, di produzione culturale, si formarono tante micro comunità, la comunità ashkenazita degli ebrei dell'est Europa, la comunità sefardita, quelli dell'area del Mediterraneo, la comunità più tipicamente italiana. Perciò ognuna delle 5 sinagoghe del ghetto è espressione in qualche maniera di un microcosmo, dall'interno già di per sé di un microcosmo, perché la realtà ebraica numericamente non è così significativa in Italia, però è allo stesso tempo portatrice di storie e di valori molto interessanti. Perciò queste sinagoghe rappresentano mondi diversi, sono oggettivamente anche molto affascinanti, e il fascino è dato anche dal fatto che fuori non sono riconoscibili come tali, per l'appunto perché le sinagoghe dell'epoca dei ghetti non potevano risaltare troppo, potevano esserci, potevano esistere, ma all'interno di palazzi che dall'esterno non mostrassero, diciamo, segni rivelatori. Perciò noi entriamo comunque in una zona molto suggestiva, che è quella del ghetto di Venezia, ma entriamo in un palazzo e non ci possiamo immaginare, forse da fuori, anche dal tripudio anche di colori e di testimonianze architettoniche anche piuttosto vivaci che ritroviamo all'interno di queste sinagoghe.
Questo è interessante, perché è una cosa peculiare proprio spesso delle sinagoghe.
Le sinagoghe dei ghetti, e poi direi assolutamente un tour. Sinagoghe e ghetti sono molto suggestive anche nel Piemonte, che è ricchissimo di testimonianze sinagogali, almeno una dozzina di città, alcune senza più una presenza ebraica, fra virgolette, istituzionale o comunitaria, ma comunque ce ne sono tantissime, e anche queste sono piccoli gioielli che dall'esterno non cogliamo poi fino in fondo. E poi il Piemonte in realtà presenta anche sinagoghe dell'Emancipazione. Una delle più belle, direi, è quella di Torino, da visitare insieme alla Molla Antonelliana, perché che non è solo il simbolo di Torino, ma che in origine doveva essere proprio a testimonianza di questo slancio importante post-risorgimentale, in cui anche gli ebrei italiani diedero un proprio contributo. Ecco, la Molla Antonelliana in origine doveva essere la grande sinagoga di Torino. Quel progetto fu interrotto, si scelse di costruire quest'altra sinagoga perché era diventato ingestibile a livello di costi, di proiezione, di tante altre questioni. Perciò la Molla è diventata altro, è uno dei simboli, forse il simbolo di Torino, però non tutti sanno che in origine nasceva come sinagoga. Perciò la visita alla sinagoga di Torino deve in qualche maniera accompagnarsi a una visita alla Molla, perché sono due edifici strettamente interconnessi. E poi direi, andando molto a sud, a Trani, abbiamo una delle sinagoghe più antiche e più belle, con una storia una storia unica nel suo genere, perché nasce come sinagoga nel 1200, una sinagoga medievale in pietra. Poi, con la cacciata degli ebrei dal meridione, una pagina molto violenta, alla fine del 400, inizio del 500, la sinagoga viene convertita a chiesa, come tante sinagoghe in quell'epoca. Poi ritorna a essere sinagoga una ventina di anni fa per un'iniziativa forte dell'amministrazione comunale, perché si è riformato un piccolo nucleo ebraico, e tutto questo è stato fatto anche in accordo. Devo dire che c'è una forte sensibilità molto spesso anche a livello delle diocesi locali. Ad esempio, un progetto a Palermo è quello di restituire in qualche maniera alla comunità un luogo di preghiera, un luogo di raccolta anche su iniziativa per l'appunto della diocesi. Perciò sono anche piccole storie che raccontano la riscoperta di un mondo. Il sud ebraico è stata una presenza numericamente veramente, veramente molto importante, una pagina sepolta purtroppo da provvedimenti di espulsione che sono stati molto rigorosi e sanguinari, e diciamo non solo le istituzioni si stanno finalmente riallacciando a questa vicenda dopo 5 secoli di oblio, ma si stanno anche riformando dei piccoli nuclei. Questi piccoli nuclei hanno in dotazione finalmente anche degli spazi sinagogali, e a Trani tutto questo è significativo perché è un palazzo oltre che bello in pietra, di questi proprio da borgo del sud caloroso, anche ricco di colore, di fascino anche mediterraneo. Insomma, hanno anche un significato forte nel loro itinerario, nel loro passare e attraversare l'epoca, non sempre in maniera indolore, ma insomma in qualche maniera c'è un lieto fine, se vogliamo dire.
Lasciamo Adam Smulevic con questo bellissimo racconto e più che altro con questo bellissimo lavoro, questo libro Sinagoghe Italiane, in collaborazione Adam Smulevic con Pierfranco Fabris, che ha fatto delle bellissime immagini, edizione Biblioteca dell'Immagine appunto. E quindi un invito anche, ascoltando questa intervista, a prendere anche il libro e perché no, a fare un tour in queste bellissime segnalazioni che Adam ci ha raccontato. Un saluto a tutti.